Non so come sei arrivato qui questa mattina o come magari sarai arrivata ad ascoltare questo messaggio, se ti capiterà di ascoltarlo più in là attraverso i nostri canali social. Ma io so che mentre preparavo questo sermone, sentivo che Dio riportava continuamente alla mia mente, al mio cuore, queste parole: non perdere la tua fede. Non perdere la tua fede, perché vedrai che alla fine ne sarà valsa tutta la pena. Oggi vedremo il capitolo 11 della lettera agli Ebrei. E dentro di me, mentre avevo queste parole che ritornavano nel mio cuore, pensavo: oh Signore, ma potrei dire così tante altre cose su questo capitolo famoso. In realtà non riuscivo a distrarre i miei pensieri dalle parole che risuonavano nel mio cuore, perché Dio stava parlando anche a me, anche al mio cuore, per alcune cose che io sto vivendo in questo momento della mia vita. E forse oggi non parlerà soltanto al mio, magari anche a qualcuno di noi. So, come abbiamo appena condiviso, che alcuni di noi stanno affrontando grandi prove in questo momento, davanti alle quali ci si sente impreparati, impauriti e anche disorientati. E credo che Dio ci voglia dire questa mattina: so quello che stai vivendo. I miei occhi sono su di te, anche se tu adesso non mi vedi. Nelle circostanze che stai vivendo, io sono. Io ci sono. Un paio di giorni fa ero al telefono con una persona che io definisco di una fede sincera, che sta anche lei attraversando un momento difficile e che stimo tanto, a cui voglio molto bene. Mentre parlavamo, ricordo di averle detto che se avessimo la possibilità di sentire il cuore di Dio, di vedere quello che Lui prova quando noi soffriamo, ci sentiremmo quasi istantaneamente consolati e rassicurati, perché capiremmo che quell'amore non ci ha mai abbandonato. Non è quello che desideriamo in questi momenti? Sapere che non siamo soli, che Dio è con noi, perché non è facile percepirlo quando soffriamo, quando le cose non vanno bene. La sofferenza da sola ha il potere di offuscare la nostra vista spirituale. Ma la sofferenza con la fede non ha soltanto il potere di riaccenderla, ma di farci vedere anche le cose che altrimenti non potevamo vedere. Ed è proprio quello che cerca di fare l'autore della lettera agli Ebrei. Se chiudiamo gli occhi e ascoltiamo la lettera agli Ebrei, letta tutta di un fiato, riusciamo a sentire la voce dell'autore che parla ai cuori di chi la sta leggendo. Anche loro stavano vivendo un momento di difficoltà. Addirittura erano perseguitati per la loro fede. E provati da questi momenti difficili, alcuni iniziarono a perdere di vista la loro fede e ad allontanarsi. Come abbiamo letto nel capitolo, oggi non abbiamo le slide, ve le leggerò io, se volete potete aprire già la lettera agli Ebrei al capitolo 11. E domenica scorsa abbiamo visto che l'autore dice queste parole: facciamo attenzione al capitolo 10, facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci, incoraggiandoci a vicenda, tanto più che vedete arrivare il giorno. Erano disorientati da quello che stavano vivendo. Avevano anche visto alcune delle persone con cui avevano condiviso fede e vita andare via e loro erano tentati di fare lo stesso. Erano in crisi. Alcuni davanti a un bivio, davanti a una scelta: continuare a seguire Cristo oppure abbandonare la loro fede. È per questo che l'autore gli scrive, perché era preoccupato per loro. Voleva aiutarli a riportare la prospettiva della fede all'interno delle situazioni che stavano vivendo. Voleva ricordargli la certezza delle cose in cui avevano creduto. Voleva dire, in altre parole, ad ognuno di loro: non perdere la tua fede, perché è la cosa più preziosa che hai e alla fine vedrai, ne sarà valsa tutta la pena. cosa sta mettendo alla prova la tua fede, la nostra fede in questo momento. Quale difficoltà ci sta tentando a voltarci indietro? In quale timore il nostro cuore è rimasto bloccato? Dio vuole vivere con noi le nostre difficoltà. Dio vuole che sappiamo che la nostra fede è in grado di reggere a tutte le circostanze che vivremo nella nostra vita. La nostra fede è in grado di reggere. È il punto centrale di tutta la lettera agli Ebrei. È il motivo stesso per cui è stata scritta e per cui noi oggi la riceviamo. Per incoraggiarci a non mollare. Per assicurarci che la nostra fede regge alle difficoltà che stiamo attraversando. Per ricordarci che non è solo per questa vita che stiamo vivendo. Non è solo per questa vita che stiamo vivendo. Possiamo dividere la lettera agli Ebrei in due parti, i primi 10 capitoli e gli ultimi 3. I primi 10 si concentrano sulla persona e sul ministero di Gesù. E l'autore lo fa con uno scopo ben preciso, perché ci vuole ricordare che quel Gesù in cui abbiamo creduto non è una proiezione dei nostri pensieri, non è una filosofia di vita, non è una tra le varie religioni che possiamo scegliere, ma questo Gesù è Dio. È veramente Dio. È quel Dio in cui abbiamo creduto, che si è rivelato fin dal principio e che poi si è mostrato a tutta l'umanità in Gesù di Nazareth. Come Paolo poi scriverà ai Filippesi dicendo che Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio. O come proprio all'inizio della lettera l'autore dice che è lo splendore della sua gloria, è l'impronta della sua essenza. E poiché questo Gesù in cui abbiamo creduto è Dio, in chi altro potremmo riporre la nostra fede? Chi sarà più grande di Lui, dice l'autore agli Ebrei? Chi sarà meglio di Lui se Lui è Dio? Se decidiamo di tornare indietro, dove andremo? Da chi andremo? I primi 10 capitoli, perciò, servono per fare da fondamento agli ultimi 3, che sono il cuore della lettera, l'incoraggiamento che ci vuole dare: non perdete la vostra fede, non mollate, ma continuate ad andare avanti. Poiché Gesù è Dio, la nostra fede è sicura. Poiché Gesù è stato fedele fino alla fine, sarà fedele fino alla fine anche con le nostre vite. Poiché anche Gesù ha sofferto, cioè non ha risparmiato se stesso dalle sofferenze, non ci lascerà soli nelle nostre sofferenze. Poiché Gesù ha vinto la morte, la nostra fede reggerà ad ogni circostanza che attraverseremo, anche alla morte. Per questo la nostra fede è certa, come scrive l'autore iniziando questo capitolo, dando la definizione per eccellenza della nostra fede, quando al verso 1 dice: or la fede è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di realtà che non si vedono. La nostra fede ha una potenza straordinaria, perché per fede le cose in cui crediamo diventano nostre. Ce ne appropriamo, perché per fede le realtà spirituali che non possiamo ben vedere con la nostra vista naturale diventano vere dentro di noi, perché per fede portiamo l'eternità dentro la nostra vita quotidiana. È la fede che unisce la nostra vita con la vita di Dio. Per questo l'autore scrive al verso 6, sempre del capitolo 11: ora, senza la fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Vivere fidandoci di Dio è il modo migliore in cui possiamo onorarlo e adorarlo. Questa è la nostra adorazione. Credere che Lui è e che ricompensa la nostra fede. Dio onora sempre la nostra fede. Dio onora sempre la tua fede. Dio ama rispondere alla nostra fede. Ogni piccolo passo di fede che noi facciamo verso Dio fa muovere la grande mano di Dio verso di noi. La nostra fede non passa mai inosservata agli occhi di Dio. Ed è questa fede che ha trasformato la vita di tutti quelli che sono venuti prima di noi. Non li ricordiamo tanto per le loro vite facili che hanno vissuto, ma li ricordiamo soprattutto per le loro vite di fede, perché hanno vissuto per fede. L'autore fa una lunga lista a questo punto, perché hanno bisogno di un grande incoraggiamento. Fa una lunga lista di uomini e donne che erano stati grandi esempi di fede per il popolo di Israele. Viene chiamata the Hall of Faith, l'albo d'onore di tutti gli uomini e delle donne che nell'Antico Testamento avevano vissuto per fede. E questa lunga lista serviva a loro, come a noi oggi, per non farci sentire soli in quello che viviamo. Per darci degli esempi di fede a cui guardare, per dirci attraverso le loro vite che vivere per fede ne vale la pena. Vivere per fede ne vale la pena. Più di 20 volte in un unico capitolo viene ripetuta l'espressione per fede Abramo, per fede Enoch, per fede Sara, per fede Noè, per fede Barak, per fede Davide, eccetera, eccetera. Un'enfasi voluta per farci entrare nella testa quello che rischia di uscire nei momenti di difficoltà. Per ricordarci quello che la sofferenza spesso ci fa dimenticare. Che una vita vissuta per fede non ci delude mai, perché è impossibile che Dio deluda. L'autore mette in evidenza la loro fede raccontando alcuni momenti chiave della loro vita, non i momenti più alti, ma i momenti più critici della loro vita, per capire come in quei momenti è la loro fede che ha fatto la differenza. Ci fa entrare nei loro momenti difficili per farci vedere come la loro fede non li abbia delusi, per questo li ricordiamo ancora oggi. E così iniziamo ad entrare in alcuni di questi esempi, ne vedremo soltanto pochi perché sono tanti all'interno del capitolo. E con questa fede che visse Abramo, è scritto dal verso 8 al 10, possiamo seguire insieme, per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende, cioè non si fece delle case, come Isacco e Giacobbe, erede con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. È con la stessa fede che anche noi impariamo ad ascoltare la voce di Dio che ci chiama. Con la stessa fede anche noi abbiamo scelto di lasciare tutto per seguire Dio e camminare in questa vita come stranieri, come pellegrini che aspettano di tornare a casa, perché non è questa la nostra casa stabile. È con questa fede, continua l'autore che visse Sara, al versetto 11, per fede anche Sara, benché sterile e fuori di età, era molto, molto, molto vecchia, ricevette forza di concepire. A quel tempo non si può più concepire. Perché ritenne? Perché era forte? No. Perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. È con la stessa fede che anche noi impariamo a fidarci di Dio e non di quello che vediamo dentro di noi, sapendo che Lui realizzerà le cose che ci ha promesso anche quando la realtà sembra dichiararci l'esatto opposto. Per fede impariamo che Dio non è solo capace di fare cose difficili, ma di fare cose impossibili. Che quello che Lui promette è perfettamente capace di mantenerlo, perché è Dio. È per fede che capiamo anche che il suo ritardo, quando ci sembra che Dio sia in ritardo, non è mai un tradimento delle sue promesse. È per fede che vedremo trasformate anche le parti più sterili, più aride delle nostre vite, quelle su cui noi oggi non abbiamo più speranza. Ancora, parlando di Abramo, nel versetto 17 e 19 dice: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse dopo tanti anni, offrì il suo unigenito, la promessa che aveva ricevuto. Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Che fai, Dio? Mi togli la tua promessa? Abramo era persuaso che Dio è potente. Se me lo chiede, ci deve essere un motivo da risuscitare anche i morti. E riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. È per fede che impariamo anche noi che Dio ci mette alla prova non per umiliarci, ma per modellarci, per formare dentro di noi qualcosa di glorioso. È per fede che ci affidiamo a Lui anche quando non capiamo esattamente cosa Dio sta facendo nelle nostre vite. È per fede che diamo a Dio quello che ci è più prezioso, perché sappiamo che solo così le cose che abbiamo ci appartengono veramente. E così continua a scrivere dal verso 24 al 26 riguardo a Mosè. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Come se vedesse per fede colui che è invisibile. È per fede che mettiamo i nostri occhi sull'eternità, vedendo colui che è invisibile e che ci ha chiamato a sé. Per fede ci sentiamo più ricchi nel soffrire insieme a Cristo che nel vivere le ricchezze e il successo di questo mondo senza di Lui. Per fede sappiamo, capiamo che la vera ricchezza di questa vita è vivere Cristo, è vivere con Cristo, è conoscere Dio. Come scrisse l'Apostolo Paolo quando disse di sé: per me, io ho capito che vivere è Cristo e che il morire è guadagno. Non vedo l'ora, dice Paolo, perché so quello che mi aspetta e questo è solo un assaggio. Le cose belle di questa vita sono un assaggio delle meraviglie che vedremo con Dio. L'autore scrive poi che gli mancherebbe il tempo, è un modo per dire: raga, non sapete quanta gente ha vissuto per fede. Mi mancherebbe il tempo di elencare tutte le persone che, avendo vissuto per fede, videro Dio all'opera nella loro vita e attraverso la loro vita. Attraversarono il Mar Rosso come su terra asciutta. Videro cadere le grandi mura di Gerico solo marciandoci attorno. Chiusero la bocca dei leoni, scrive, vinsero regni, praticarono la giustizia e poi a un certo punto dice questo: trassero forza dalla debolezza. Trassero forza dalla debolezza per fede. Questa è la grandezza della nostra fede. Ci insegna a trarre forza dalla debolezza. Ci insegna a vedere la nostra vita non soltanto attraverso i nostri occhi, ma attraverso gli occhi di Dio. La nostra fede è come il visore per la realtà aumentata che Dio ci ha regalato. È la nostra vista spirituale con cui vediamo le cose di questa vita, non solo per come appaiono ai nostri occhi, ma per come sono realmente nella realtà spirituale a cui apparteniamo. Viviamo non solo in ciò che tocchiamo e vediamo, ma anche in ciò che ci circonda, di cui facciamo parte. Per questo la nostra fede è la cosa più preziosa che abbiamo e per questo è la cosa più attaccata che abbiamo. La nostra fede è la cosa più preziosa che abbiamo. Se vogliamo, nel gergo dei supereroi, è il nostro superpotere. Per questo è la cosa più attaccata che abbiamo. Non leggiamo la nostra fede attraverso le circostanze difficili che stiamo vivendo. Capovolgiamo la cosa. Leggiamo le circostanze difficili che stiamo vivendo attraverso la nostra fede e vedremo cose che solo quel visore ci fa vedere, faremo oh, wow. Viviamo per fede, anche noi, tutto quello che stiamo attraversando. Viviamo per fede le nostre gioie e le nostre ricchezze e le vedremo moltiplicate. Viviamo per fede le nostre attese e i nostri perché e non saremo prigionieri del dubbio e della paura. Viviamo per fede le nostre sofferenze e le nostre difficoltà e troveremo una via d'uscita e una speranza dove sembra che non ci sia. Perché alla fine di tutto ne sarà valsa la pena. È quello che ci dice la lettera agli ebrei. È questa grande lista di esempi che ci grida, ne vale la pena. Non lasciamo che le nostre circostanze cambino la nostra fede. No. Ma permettiamo alla nostra fede di cambiare il modo in cui viviamo le nostre circostanze. Questa settimana ho letto un articolo su un sito cristiano che si chiama Christianity Today. Era scritto da una credente che combatte da anni con una malattia grave e degenerativa. E l'articolo si intitolava «Soffrire bene quando persistono le afflizioni». Ne riporto solo alcuni pezzi da condividere con voi. E lei dice questo: «Il nostro Dio non è solo colui che guarisce. Il nostro Dio è colui che resta, che rimane con noi». Aggrapparsi a questa promessa della sua presenza è la chiave per soffrire bene con Dio e gli uni con gli altri. Di sicuro quando la nostra afflizione persiste, quando le nostre perdite devono essere onorate con le nostre lacrime e quando ogni speranza sembra perduta. Il dolore isola, scrive questa credente. Spesso mi chiedevo dove fosse Dio in mezzo alla mia difficoltà. Signore, perché non mi hai guarito? Come potresti essere più vicino della mia pelle quando riesco a malapena a tenere tutti insieme le mie ossa, i legamenti, i muscoli e i tendini? Poi chiuderà l'articolo dicendo: la guarigione e la completezza che cerchiamo in mezzo alle nostre sofferenze non dipendono dalla dimensione della nostra fede, ma dallo spazio e dal tempo in cui viviamo Dio, invitiamo Dio a restare con noi e a vivere la vita con noi. Se lo inviti ad entrare, ti assicuro che si presenterà in modi meravigliosi, proprio come ha fatto con me. La fede è sperimentare la presenza di Dio in ogni circostanza della nostra vita. Una vita di fede non è una vita che ci risparmierà tutte le sofferenze, ma che saprà come usarle. Non è una vita in cui Dio ci darà necessariamente tutto quello che desideriamo, ma in cui di sicuro ci darà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Non è una vita che ricorderemo soprattutto per il cosa avremo avuto, ma per il come avremo vissuto. Non perdere la tua fede, perché alla fine ne sarà valsa tutta la pena. Possiamo fidarci di Dio. La nostra fede è sicura. Può reggere alle circostanze della nostra vita. Non è solo per questa vita che stiamo vivendo. Non siamo soli in questo cammino. E anche noi possiamo scrivere storie di fede, invitando Dio a vivere la vita con noi, portandolo nella storia della nostra vita e portando la nostra vita nella sua. Un pastore americano, Louis Giglio, ha detto queste bellissime parole: se solo sapessimo quello che accade quando preghiamo, non smetteremmo mai di pregare. Se solo Dio ci desse di vedere cosa accade ogni volta che noi preghiamo, noi non smetteremmo mai di pregare. Dio vuole essere coinvolto nella tua vita e nella mia, nelle nostre sofferenze, nelle nostre gioie. Dio risponde alla nostra fede. Dio è capace di rispondere alle nostre preghiere. Ora, scrive Paolo, camminiamo per fede, non per visione, ma un giorno vedremo tutto chiaramente, vedremo tutto faccia a faccia, vedremo Dio. Le gioie di questa vita sono un'ombra delle gioie che vivremo per l'eternità e i dolori che oggi ci affliggono saranno un lontano ricordo, come le doglie del parto sono un lontano ricordo per la mamma che partorisce. Ora vediamo, Paolo dice, come in uno specchio, ma domani vedremo tutto chiaramente. Vedremo che ne sarà valsa tutta la pena. Non perdere la tua fede, perché è la cosa più preziosa che hai. L'autore della lettera agli Ebrei ci ha ricordato le vite di tanti che vissero per fede e che ancora oggi sono un'ispirazione per noi. Ma oggi tocca a me e a te vivere per fede. Oggi tocca a me e a te portare l'eternità dentro le sfide della nostra vita e dentro le gioie della nostra vita. Oggi tocca a me e a te scrivere storie, non di perfezione, non, nessuno, neanche gli esempi che l'autore ci ha fatto erano storie di perfezione, ma storie di redenzione, in cui diciamo ad altri, alla fine della nostra vita, ne sarà valsa tutta la pena. Vite che indichino ad altri la via per il cielo. Tutti abbiamo la fede, non è vero che non ce l'abbiamo. Tutti abbiamo la fede, ogni essere umano che entra in questa vita arriva e entra con una cosa stupenda che si chiama fede, la capacità di credere oltre le circostanze, oltre le evidenze. In cosa o in chi la riponiamo è quello che fa tutta la differenza. Per questa vita e per quella che verrà. Che possiamo anche noi, come l'Apostolo Paolo, vivere le nostre vite in modo da arrivare alla fine dei nostri giorni, dicendo queste parole che lui scriverà a Timoteo, proprio qui a Roma, quando sarà in una prigione buia, umida, aspettando la sua sentenza finale. E scriverà a Timoteo, che stava ancora, era più giovane di lui, e stava ancora camminando nella fede, lui dirà, quanto a me, Timoteo, io sto per essere offerto in libazione, è arrivato il mio tempo, il tempo della mia partenza è giunto. E gli dice questo, Timoteo, ho combattuto il buon combattimento. Timoteo, ho finito la corsa. Ho conservato la fede, Timoteo. Ormai è un attimo. E quando Dio mi prenderà, mi ha riservata la corona di giustizia che Lui mi assegnerà in quel giorno. Ma non solo a me, Timoteo, anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione, come me e te oggi. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Non perdere la tua fede, perché è la cosa più preziosa che hai. E alla fine dirai anche tu, dirò anche io, che ne sarà valsa tutta la pena. È questo combattimento che Paolo ci ricorda. Sapete da chi l'aveva visto? Da Gesù, che visse la sua vita non risparmiandosi alcune delle sofferenze che noi viviamo e che in quel giardino, quell'ultima sera, ha combattuto il combattimento più difficile della sua vita, che io e te non riusciamo a capire perché Dio per la prima volta ha conosciuto una separazione da se stesso. Una cosa che le nostre menti non possono arrivare a comprendere. E in quella sera anche Gesù ha finito la sua corsa e l'ha finita bene, affidando la sua vita al Padre. E è questo quello che noi oggi vogliamo ricordare. Ricordare che Gesù è il nostro esempio e che l'esempio di Gesù è stato seguito da Paolo, dall'autore della lettera agli Ebrei, da tutti quella schiera di testimoni che vedremo domenica prossima, che adesso è attorno a noi e fa il tifo, forza! Non mollare! Arriva anche tu fino alla fine. È in virtù di questa fede, di questo combattimento, che noi oggi vogliamo accostarci al pane e al vino e ricordare che quel corpo offerto per noi è lo stesso che oggi è con noi, è l'Emanuele, il Dio con noi, che continua a camminare con noi. Quando? Ora. Io ti chiedo ora di chiudere un secondo i tuoi occhi e di visualizzare la cosa che in questo momento stai vivendo, che possa essere un momento di gioia o di grande prova. Ora, in mezzo a questo, prendi il visore della realtà aumentata della fede e guarda Dio che cammina con te. Focalizzalo come quel quarto uomo che era nella fornace ardente di Daniele, dei suoi amici. Sta camminando con te. Ascolta la sua voce. E chiedi a lui di vivere per fede quello che oggi è il tuo presente.